Allora siamo in collegamento con il nostro primo ospite di oggi, che chiedo ad Andrea Prost di presentarci.
Allora intanto buongiorno, benvenuto a Radio X. In realtà sappiamo che lei sta arrivando qui a Cagliari, quindi immagino sia già all'aeroporto.
Sì, esatto.
Stiamo parlando con Tommaso Montanari, che è professore all'università di Siena, ma moltissimi conoscono perché è autore di molti libri, trasmissioni televisive, impegnato anche in una questione molto importante. Noi qui alla radio ne parliamo sempre, è la questione della storia dell'arte, del rapporto che c'è tra la scuola e la storia dell'arte, e di questo si parla anche nel suo ultimo libro, che si chiama L'ora d'arte, del quale adesso parliamo velocemente.
Sì, ricordiamo anche che insomma stiamo parlando con Tommaso Montanari perché è in arrivo a Cagliari, dove stasera alle 17 o alle
17.30 Manifattura Tabacchi
ha un incontro proprio su questi temi, partendo appunto dal suo libro.
Allora, il libro si chiama L'ora d'arte, così come la rubrica che lei tiene su Repubblica, e quindi è una raccolta di articoli, uno all'ora o uno al giorno.
In realtà la rubrica è settimanale, perché è sul venerdì di Repubblica, ma la scommessa è che si possa dedicare un'ora al giorno all'arte o anche all'aria, un gioco di parole, spesso mi confondo anch'io, la chiamo l'ora d'aria, che significa che forse siamo tutti, ci autorinchiudiamo in una specie di prigione, che è la nostra incapacità di dedicare del tempo alle cose che poi alla fine sono veramente quelle che danno il profumo della nostra vita. Tra queste c'è anche l'arte, intesa non come un mezzo di evasione o distrazione, ma intesa come uno degli strumenti più potenti per diventare umani, per crescere come esseri umani. E questo è il tentativo: leggere delle opere d'arte con tutto il rigore della storia dell'arte, intesa come disciplina scientifica, ma in un modo che non sia autoreferenziale, cioè che sia aperto invece a tutti. Uno dei grandi problemi che abbiamo in Italia è che la nostra tradizione di studi di storia dell'arte è altissima, è però molto poco attenta da sempre a farsi capire da tutti. E questo è un problema enorme, perché o gli italiani hanno la capacità, la possibilità, fin da ragazzi, di impadronirsi di questo alfabeto figurativo e quindi di leggere il palinsesto che li circonda nella vita di tutti i giorni, oppure tutta questa roba che ci circonda non serve veramente a nulla e nessuno la amerà. Questo è un po' il punto vero.
Qual è l'idea di questo libro? Nel senso che lei ha scelto tutta una serie di opere d'arte in ordine cronologico, ma il filo rosso che segue le varie scelte qual è?
Non c'è di fatto un filo rosso, è la totale libertà, il totale capriccio di una scelta settimanale, che è per me innanzitutto un momento di totale stacco e svago rispetto al fatto che mi occupo di arte continuamente, ma lo faccio appunto in un modo scientifico e dunque dentro schemi rigidi in qualche modo. Invece è l'idea di scegliere un'immagine, un'opera d'arte, ma non necessariamente sempre un'opera d'arte. Per esempio in questo momento, mentre mi avete chiamato, ne sto scrivendo una per la settimana prossima, che avrà a che fare con due stemmi di vescovi del nostro tempo, non dico di più, sì. Ma non sono propriamente opere d'arte, ma sono immagini costruite con un linguaggio che è stato quello degli artisti per molti secoli. Dunque non c'è un filo vero e proprio, se non l'idea di privilegiare il rapporto con il contesto, che può essere un contesto culturale o anche proprio un contesto fisico materiale, privilegiare opere d'arte che sono ancora radicate nel loro vivissimo contesto, mentre noi tendiamo poi a vederle staccate da tutto come degli episodi isolati. Tendiamo a essere vittima di una grande macchina commerciale, che è quella delle mostre, che ci porta dentro questi contenitori artificiali. Di fatto conoscere l'arte in Italia significa conoscere il paesaggio, significa conoscere il territorio, significa camminare il nostro paese, fare quello che Luigi Veronelli disse per il vino all'inizio di una stagione straordinariamente importante, da cui per esempio è nata l'esperienza di Slow Food, cioè che non bastava mangiare bene al ristorante, ma bisognava, lui diceva, camminare le cantine, camminare le campagne. Ecco, l'idea è che questo libro serva anche un po' a questo, a far venire la voglia di camminare cambiare il nostro paese cercando quelle cose straordinariamente uniche che sono il rapporto tra la bellezza costituita dall'uomo e la bellezza della natura quando l'uomo non l'ha distrutta.
Il libro si chiede con una domanda da $1 milioni, che in genere è la domanda che si fa sempre all'inizio, per esempio lo chiedono i ragazzi a scuola, no? Ma a cosa serve l'opera d'arte? Con una bellissima foto di San Miniato, chiesa millenaria, dove l'anno scorso un artista fiorentino, Giovanni De Gara, ha realizzato un'installazione. Ma a cosa serve l'opera d'arte?
Questa è una domanda che ci facciamo troppo poco come addetti ai lavori. A cosa serve la storia dell'arte, a cosa serve l'arte, a cosa serve la storia? E ricordo che un libro più, per me straordinariamente importante, che ha deciso la mia vita, il libro dello storico forse più grande del Novecento, Marc Bloch, uno storico francese, un libro che si chiama L'apologia della storia, che lui scrisse mentre faceva la resistenza, mentre era passato in clandestinità, cacciato dalla Sorbona in quanto ebreo, e poi fu ucciso mentre scriveva questo libro dai nazisti, si apriva proprio così. A cosa serve la storia? La domanda di suo figlio di 12 anni. Queste domande che i bambini fanno, che come i bambini spesso mostrano che il re è nudo e dicono le cose veramente importanti, ci porta al cuore del problema. Ma perché? Ma cosa serve veramente? Serve ad aumentare il PIL? Serve all'economia turistica? Serve a che cosa? Serve a tutte queste cose, ma serve soprattutto a qualcosa di più profondo. Appunto, serve a farci rimanere esseri umani o a farci diventare, perché poi scopriamo che non è che si nasce umani, lo si diventa con molta fatica. In quel caso un artista ha fatto un gesto molto semplice, lontano dall'arte dei musei, lontano dall'arte milionaria, delle aste, da questo mondo così molto glamour e molto poco civico e molto poco morale dell'arte contemporanea, semplicemente ha rivestito d'oro le porte di San Miniato, una chiesa che ha 1000 anni, e queste porte d'oro che si vedevano brillare da tutta Firenze, perché è su un colle sopra l'Arno. Quell'oro era le coperte termiche dei migranti che diamo ai migranti quando li salviamo, quando non li affondiamo, li cannoneggiamo o li sequestriamo. E questa idea che la porta, intesa come soglia, come luogo dell'accoglienza, come frontiera, parlasse della questione più importante del nostro tempo e che lo potesse fare sulle porte di una basilica romanica, era un'idea carica di futuro, che rendeva, che restituiva quel patrimonio al nostro tempo senza violentarlo, ma anzi dandogli il senso vero, il senso di quella tradizione. Una installazione fortemente voluta dall'abate di San Miniato, un giovane monaco che pochi mesi dopo Papa Francesco ha chiamato a predicare gli esercizi quaresimali alla curia romana. E questo credo sia il vero destino dell'arte, continuare a costruire la nostra umanità.
Quindi l'arte dice sempre la verità, la deve dire per forza, o non è così?
Insomma, diciamo, c'è sempre un conflitto, c'è sempre un attrito. L'arte dipende dal potere, perché gli artisti devono vivere. L'arte è un grande strumento di propaganda, un grande strumento nelle mani della politica da sempre. Il rapporto fra verità e potere è un rapporto conflittuale. Verità e potere sono nemici. Su questo Hannah Arendt ha scritto forse le cose più importanti del Novecento. Gli artisti sono a metà. Gli artisti tendono a dire la verità, l'arte dice la verità anche quando gli artisti non vogliono, ma gli artisti sono costretti a dipendere spesso dal potere. Dunque c'è un attrito, c'è un conflitto, questo è sempre stato così, anche ai tempi di Michelangelo, Leonardo o Bernini o Caravaggio c'era un conflitto più o meno latente, più o meno esplicito, risolto in modi diversi. Potremmo dire che l'attrito, questo continuo sfregamento di due forze che devono stare insieme ma vanno in realtà da parti opposte, è quello che, specialmente quando gli artisti sono molto grandi e i committenti sono molto intelligenti, dà i risultati migliori.
Noi viviamo in un paese che ha una Costituzione, che ha un articolo specifico dedicato all'arte e ai beni culturali. Secondo lei questo articolo della Costituzione a che punto stiamo?
È, diciamo, pienamente realizzato?
Guardi, io ho dedicato un libro a questo articolo, articolo 9, sì. Ma credo che questo articolo sia il meno applicato della Costituzione italiana. Certo, è una bella gara, sono molti gli articoli non attuati.
Sono anche molti beni culturali in Italia, quindi è anche complicato attuarlo, costoso.
Ma in realtà sarebbe meno complicato di quanto non si pensi. L'articolo 9 esprime una tradizione che è antichissima in Italia, e che ci verrebbe anche naturale, nel senso che quando c'è un terremoto, terremoto, la prima cosa che viene in mente alle comunità colpite è mettere in salvo quei simboli, magari poveri, magari di chiese di montagna, che danno un'identità a quella comunità. Certo. E questo pensiero non è un pensiero che viene un secondo dopo, viene insieme al pensiero delle case e quasi al pensiero delle persone, perché sono le cose che danno senso veramente alla vita e a una comunità. Dunque in realtà si tratterebbe di difendere proprio non il passato ma il futuro, e non gli oggetti ma i nostri stessi diritti. L'articolo 9 parla dei diritti della persona, non parla di pezzi di pietra o di pezzi di tela o di colore. È un articolo molto importante perché dice sì che la Repubblica tutela il patrimonio e il paesaggio, ma dice anche che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca. Ora, questi due commi sono da intendersi in maniera strettamente collegata, cioè il patrimonio per aumentare la conoscenza, e la conoscenza è il pensiero critico. È una scommessa del tutto antimachiavellica, cioè la scommessa di uno Stato che si regga non sull'ignoranza dei sudditi ma sulla conoscenza dei cittadini. I cittadini che conoscono sono cittadini molto poco governabili, rompiscatole, critici, ma è questa la scommessa della Costituzione italiana. Dunque salvare il patrimonio culturale è un'enorme scommessa democratica, cioè il punto vero è la salute della democrazia e non è solo la salute di alcuni frammenti di oggetti del passato, di un passato remoto che spesso non capiamo. Questa sarebbe la cosa veramente da capire. I costituenti guardavano al futuro, guardavano alla vita e guardavano a un'idea di Italia completamente diversa. Concetto Marchesi, in costituente, dice il presidio della nazione è la scuola, non è l'esercito. Ci chiediamo oggi se può esistere un amor di patria, un patriottismo che non sia nazionalismo. La Costituzione aveva dato una risposta: l'identità italiana è un'identità aperta, è un'identità meticcia, è un'identità che non si difende con le armi ma si difende con i libri, e i libri per loro natura sono inclusivi. Questo è il progetto che saremmo chiamati ad attuare.
Ecco, con questo riferimento alla scuola ci ricolleghiamo a una notizia che abbiamo letto stamattina sui giornali sulla dispersione scolastica, sia quella esplicita, cioè i ragazzi che proprio mollano la scuola, o quelli che non raggiungono un livello di preparazione sufficiente. Sono dati incredibili che fotografano un po', diciamo, lo stato del nostro paese. In Sardegna raggiunge addirittura il 37-38% la dispersione scolastica, cioè vuol dire che un ragazzo ogni tre molla gli studi o non raggiunge quel livello di preparazione minimo. L'arte e l'educazione alla bellezza in realtà sarebbe uno straordinario strumento per aprire, diciamo, per preparare il terreno alla conoscenza, mi viene da dire, no?
Ma certamente è lì che si perde o si vince questa battaglia. Un minuto dopo la fine della scuola è già tardi. Io ho scritto recentemente insieme a Sano Tresetti su un manuale di storia per le scuole, si chiama Arte, una storia naturale e civile. Ci abbiamo messo molto tempo e molta energia perché pensiamo che questo sia davvero lo strumento fondamentale, la scuola. Roberto Longhi, il grande storico dell'arte del Novecento, diceva che gli italiani devono imparare sin da bambini la storia dell'arte come lingua viva, e la scuola è proprio il posto dove si potrebbe imparare, direi, questa comunione, appunto questa intimità con il patrimonio culturale. Capire che non si tratta di pagare un biglietto per entrare in un museo, ma si tratta di aprire gli occhi di fronte a quello che attraversi ogni giorno andando a scuola o andando al lavoro. Cioè è un'alfabetizzazione che permette di riacquistare soprattutto lo spazio pubblico, perché in Italia l'arte nasce come uno strumento per costruire lo spazio pubblico, cioè i luoghi di tutti, e avere una intimità con lo spazio pubblico vuol dire avere un'intimità con la democrazia, con l'autogoverno, con il senso di comunità. Quindi se la scuola, come la Costituzione dice, e io credo, non è l'avviamento alle professioni ma è il luogo dove si formano i cittadini, certo, cittadini sovrani, cioè il luogo, il vivaio della democrazia, la storia dell'arte è fondamentale perché insegna ad amare e a conoscere lo spazio pubblico.
Eppure negli ultimi 20 anni abbiamo visto governi che sempre più hanno eroso dagli orari della scuola la storia dell'arte. Ormai, insomma, gli insegnanti di storia dell'arte sono un po' come i panda protetti dal WWF.
Sì, c'è stata una radicale incomprensione, ma anche di cose banali, la Gelmito, la storia dell'arte dei centri turistici.
Esatto.
Perché naturalmente il turismo ha nulla a che fare con la storia dell'arte, certo, come certo, è evidente. Ma questo riguarda anche un problema di parte, la concessione, sì, del, sì, patrimonio culturale che ha visto Franceschini, è una concessione totalmente commerciale. Si parla di fare, si è deciso di fare l'arena al Colosseo per farci gli spettacoli perché si ritiene che non sia più conoscibile come monumento. Il problema è duplice: da una parte che cosa si pensa del patrimonio culturale, dall'altra cosa si pensa della scuola stessa. se la scuola è il luogo dell'alternanza scuola-lavoro, se la scuola è il luogo dell'avviamento a una posizione subordinata e passiva in un mondo del lavoro che non è quello immaginato dai costituenti, perché questo è anche il problema, il lavoro non è quello strumento di dignità e di sovranità che avevano in mente i costituenti, ma spesso è un'altra cosa, uno strumento di schiavitù, di precariato estremo. Cosa offriamo a quei ragazzi quando sono alla scuola? Cosa conoscono al mondo del lavoro? Allora il problema è generale, in questo problema c'è anche, diciamo, la storia dell'arte, che è considerata nella migliore dei casi una decorazione, un lustrino, qualcosa che sta, che è in più, diciamo, e che non si capisce bene a che cosa serva dentro una scuola che si vorrebbe concreta. In realtà è la materia più concreta di tutte, perché ti insegna che cos'è la tua casa.
Eppure i programmi televisivi, lei è uno, insomma, che ne ha fatto diversi, registrano sempre ascolti altissimi. Quando voi e altri suoi colleghi andate a raccontare la storia dell'arte nei teatri, il pubblico arriva sempre numerosissimo, quindi questa è un'assoluta contraddizione, perché comunque poi c'è voglia di capirla la storia dell'arte.
Ma certo che c'è voglia, hai fatto queste serie sul Rai 5, che sia l'esperimento europeo, quando sì, l'ho proposto, mi hanno guardato come un alieno, però poi hanno avuto successo. Dedicare non 5 minuti in una trasmissione generalista, ma addirittura delle intere serie a un singolo artista. No, ho dedicato 8 ore a Bernini e 12 ore, cioè 12 puntate di un'ora a Caravaggio. Nessuna televisione europea è entrata mai così dentro un artista, e queste trasmissioni hanno avuto un enorme successo, centinaia di migliaia di persone l'hanno vista e poi le continuano a vedere su Rai Play, e questo è, diciamo, secondo me, servizio pubblico, il che dimostra che in realtà sottovalutiamo i nostri contemporanei, i nostri cittadini, e la domanda di cultura e di una cultura che non sia banalizzazione, ma che sia un discorso di qualità, anche un discorso alto, purché naturalmente fatto in modo inclusivo, fatto in modo da essere compreso da tutti, è davvero forse qualcosa di cui ci sarebbe bisogno. Io tra le tantissime mail che ho ricevuto ne ricordo una di un camionista che la vedeva nella mia trasmissione di Caravaggio, mm-hmm, quando si fermava nelle aree di sosta del suo camion, e mi scrisse: professore, grazie, perché non ci parla come dei deficienti. Che fu abbastanza illuminante, perché fa capire come poi viene fatta la divulgazione.
Questo lo dice lunga sul fatto che invece c'è qualcuno che ci vuole trattare come deficienti.
Ma
no?
Io non voglio fare polemiche, ma insomma, se guardiamo quali sono le trasmissioni di punta della RAI, che costano milioni di euro a puntata, che passano per essere le grandi trasmissioni di divulgazione culturale, sono cose che, come dire, se mio figlio di 11 anni si annoia perché le trova banali. Certo. Forse alzare l'asticella in un modo, ripeto, che sia consapevole della necessità di includere tutti, farebbe bene. Insomma, questo gioco al ribasso ha già distrutto la televisione generalista, e credo che sarebbe pericoloso distruggersi anche la cultura. Per questo è quello che succede, diciamo, con le ultime riforme: i musei sono entrati nei grandi musei autonomi nella disponibilità diretta della politica, come la RAI, e questo è un gioco al massacro che non guarda la qualità ma guarda la lottizzazione.
Ecco, al di là dei media, cosa si può fare di concreto? Non credo che basti, diciamo, far entrare la gente gratis ai musei una volta al mese o altre iniziative simili. Io ho in mente l'esempio virtuoso, che forse lei conoscerà, di Monumenti Aperti, che è un bellissimo evento che coinvolge tutti i ragazzi delle scuole, diventano guide del patrimonio culturale della loro città, e la cultura diventa in qualche modo veramente collante di una comunità in quei giorni di Monumenti Aperti. Ma di cose simili penso ce ne siano diverse. Ce n'è qualcuna che l'ha particolarmente colpita come dispositivo proprio di avviamento?
Ce ne sono tantissime, per fortuna, è sempre dal basso. Una che ho conosciuto bene, quando ho insegnato 10 anni a Napoli, la scuola adotta un monumento di Napoli 99, che è questa fondazione che ha cominciato a farlo 30 anni fa, prima di tutti, e in una Napoli ancora più difficile di ora i ragazzi adottavano un monumento, e spesso questi monumenti erano cose di straordinaria importanza, veri monumenti del Rinascimento, del Barocco, completamente abbandonati magari accanto alla loro scuola. Poi scopriva che adottavano la palestra della loro scuola, che era una cappella barocca dove giocavano a pallone. Questa cosa è stata un'esperienza straordinariamente importante, perché ha fatto crescere ormai una generazione, forse due, di napoletani consapevoli di quello che li circonda. E queste sono ci sono tantissime. Recentemente sono stato tra Brescia e Cremona, a Padernello, un castello completamente diroccato che è stato riscattato da una comunità che ha trovato i soldi e che dal basso la governa. Io credo che la chiave sia sempre quella di un rapporto forte con le comunità locali, non credo alle grandi
iniziative calate dall'alto.
Non ho grande fiducia nelle iniziative del FAI, per essere espliciti, perché credo che sia un sistema di potere che tra l'altro usa i volontari laddove invece ci sarebbe bisogno di lavoratori. Anche questo è un grande equivoco, non posso dire ai miei studenti che si laureino e poi facciano il dottorato di ricerca e che dopo 10 anni il loro destino è fare i volontari nel patrimonio culturale, certo, magari con il FAI.
È una cosa che si fa a 14 anni quella.
Dicevamo cioè, prima
il lavoro, l'articolo 1 e l'articolo 9 stanno insieme o cadono insieme, insomma, certo. Il lavoro e il patrimonio devono stare insieme.
Professor Montanari, dicevamo prima di collegarci con lei che mancano i progetti, manca una visione strutturale. Io ho sempre davanti agli occhi un gruppo di bambini della scuola materna alla Fondazione Miró negli anni 80, seduti in terra e la maestra che gli faceva vedere il grande tappeto, il grande arazzo che c'è all'ingresso della Fondazione Miró di Barcellona. Quei bambini sono bambini che crescono e hanno confidenza con l'arte, con i linguaggi contemporanei. Noi qui in Italia siamo anche ora molto 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 indietro.
Questo è il punto, la mia rubrica è nata prima ancora sul fatto, col titolo Lasciate che i bambini, pensata proprio per i bambini, che è stata la prima, forse l'unica su un quotidiano nazionale, e il punto è questo, io credo che a quell'età diciamo si ha la possibilità di capire veramente di che cosa si parla, con una naturalezza, una spontaneità e un'apertura mentale che poi progressivamente si chiude, e questa attitudine, questa intimità, è un'intimità che va coltivata. Possiamo dire che in realtà gli adulti possono solo rovinarla, bisognerebbe permetterle di crescere, permetterle di svilupparsi. Ricordo ancora quando avevo 10 anni a Firenze ci fu una caccia al tesoro nel patrimonio culturale dei Medici, era un anno delle mostre medicee, quando le mostre erano fatte appunto per il patrimonio e non contro, ed era una cosa banalissima. Ricordo che bisognava per esempio contare il numero delle lance spezzate nella battaglia di San Romano di Paolo Uccello e gli Uffizi. Era un'altra serie di piccole sfide che portavano i ragazzi di 10 anni in giro per tutto il patrimonio, come si va in giro per la propria casa. Questa è un'altra cosa importante, cioè non importa andando in un museo a guardare tutte le opere, non importa, non è impossibile leggere tutti i libri in biblioteca. Si tratta di entrare dentro tutto questo, magari entrarci per una ragione apparentemente giocosa o diversa, e poi piano piano però abituarsi ad amare queste cose esattamente come si amano la nostra casa.
Benissimo.
Ricordiamo l'appuntamento di questa sera all'ex manifattura Tabacchi, Sa Manifattura come viene chiamata da qualche tempo, alle ore 17.
Alle ore 17:30 Tommaso Montanari farà una conversazione con Francesca Mulas per il suo ultimo libro, L'ora d'arte, edito da Einaudi. Grazie professor Montanari e buon viaggio.
Grazie a voi.
A risentirci, grazie.